Sabaudia, 1 settembre 2004, ore 18:20. Nicola, tu mi spingi a testimoniare sempre, anche se non ce la faccio più, ma aiutami almeno, dandomi una vista limpida ed idonea ed una mente lucida. Sono passati già 4 giorni dall'anniversario della data della morte del mio Nicola ed anche quest'anno è stata celebrata alla Sorresca la Santa Messa in suo ricordo e suffragio. Un'affluenza eccezionale quest'anno, nonostante siano già passati 19 anni. C'era il gruppo di preghiera del Bell'Amore, amici di Nicola Reina, a Caserta, primo pellegrinaggio a Sabaudia. Sono venuti in pullman in 53 con il loro sacerdote e guidati da Mariangela di Filippo, che dal 16 giugno 2001 riunisce a Caserta questo gruppo di preghiera con il consenso di Don Antonello della Chiesa del Santissimo Nome di Maria. Il gruppo di Caserta è l'espressione della volontà autentica di Maria Santissima che in Nicola ha realizzato il suo capolavoro di grazia. Dio Padre assente? No. Assolutamente no. È lui che realizza il suo progetto di amore solo alla fine dei tempi, al punto tale da trasformare un piccolo uomo insignificante in un atleta, di cui lo stesso suo figlio dirà: Nicola mi ha talmente imitato da essere un altro Cristo. Ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. Solo ora, a mente serena, passata l'ubriacatura del momento, posso dire: Tu solo sei grande, Signore, e tutto ciò che si è realizzato quel giorno l'avevi preparato da sempre. Tutto si svolgeva come da copione. Dove erano sbucate tante persone? Quante? Non so proprio. 100 o 200? Pensavo di aver esagerato quando sento Nicola che mi dice: No, mamma, sono molto, molto di più. Erano presenti tutte le anime che mi conoscevano e che io avevo aiutato. Non ti avevo detto che il 28 agosto 2004 alla Sorresca si chiudeva una epoca e se ne apriva un'altra? Al raduno a casa, dove l'avevamo invitati e da cui pensavamo con terrore, mi sono trovata al centro di un'attenzione affettuosissima. Per fortuna non avevo tempo di pensare che io non ero l'inquisita, ma che l'oggetto di tanto onore era lui, Nicola, che aveva saputo vivere ed anche morire. Mancava solo padre Raffaele, che a San Giovanni Rotondo, in un letto di ospedale, consumava la sua offerta di vittima silenziosa. Ma il giorno 30 Maria e Laura decidono di andarlo a trovare. Era il suo compleanno. Avevano telefonato a Maria Napolitano per prenotare una camera, pregandola di non dire niente perché volevano fare un'improvvisata a padre Raffaele. E così il 31 erano già in ospedale nell'ora delle visite. Padre Raffaele era commosso. Quello stesso giorno lo hanno dimesso ed un infermiere va a casa dei Napolitano a fargli le medicazioni. La sera hanno brindato e cenato e il giorno appresso hanno ripreso la via del ritorno, felici di aver dato gioia e ricevuto gioia. Roma, 25 settembre 2004. Nicola, mamma, la verità vi fa liberi. Nicola, al tuo invito pressante di testimoniare la verità, mi accingo anche in questo momento per tradurre in pensieri concreti quanto mi è capitato questa notte. Ieri sera Nicola mi aveva detto di mettere in evidenza la lente da vista, un abiro e dei fogli bianchi, perché mi avrebbe dettato un messaggio. Durante la notte mi alzo, vado in sala da pranzo, come da 2 giorni torno a fare, da quando sono tornata da Sabaudia. Sentivo la presenza di Maria Santissima, ma non la vedevo. Ma del messaggio annunziato da Nicola, neppure l'ombra. Solo in questo momento mi si rivela quello che questa notte captavo con tanta fatica. Maria Santissima era presente per non deludere la mia aspettativa, ma la mia voce non doveva sopraffare la sua, che in quel momento parlava a Medjugorje. Ecco perché non trovavo un abiro. Tutto mi torna in una luce vera. La difficoltà di comunicare con Mariangela, la chiusura con padre Raffaele, con Maria, ma questo isolamento mi spinge sempre più tra le braccia di lei, la madre dolcissima che consola la mia solitudine e mi dà forza ad andare avanti. Roma, 29 settembre 2004, ore 10:30. Padre Raffaele. Gli anni si accumulano sulla nostra vita, ma nel mio cuore è sempre il tuo nome. Roma, 30 settembre 2004, ore 12:25 di notte. Nicola, mamma, scrivi serena, io confermo. Avevo captato dalla televisione che alle 11:30 ci sarebbe stata una trasmissione sul delitto di Cogne. Dovevo a qualunque costo seguirla, nei minimi particolari, perché avrebbe ulteriormente confermato quanto allora mi aveva rivelato Nicola, che già nella luce del vero è stato categorico. Mamma, non è stata la madre ad uccidere il figlio letto, ma il padre per punire la madre. E chiedo ancora, il marito? No, mamma, il padre del piccolo, se fosse stato il marito, avrebbe ucciso il più grande. Poi mi dice che non si era trovata l'arma del delitto, ma era un arnese, forse da contadino. Oh, il padre era un uomo molto importante. Tutto questo ha trovato conferma ieri sera. Adesso, mentre sto scrivendo con tanta difficoltà, chiedo a te, Nicola, oggi, perché allora non mi hai detto il nome del padre, né me lo dici ora. Mamma, ricordati che Dio Padre vuole la salvezza del peccatore, che pentito torni a Lui e solo allora potrà stringerlo al suo cuore. Quell'eccomi, Signore, lo chiede ad ognuno di voi, alla sua Chiesa, come l'ha chiesto al suo figlio Gesù. Adesso, mamma, vai a letto perché sei stanca ed aspetta che la sua luce venga presto a fortificare la vostra fragile fede. Roma, 12 ottobre 2004, ore 3:10. Nicola. Mamma, scrivi. Sono le ore della misericordia di questo fulgido giorno in cui il Padre Celeste oppone il suo diktat ai raggiri di una umanità così fragile nella fede. Te lo dice la sconfitta, solo apparente, di Buttiglione, di un solo voto alla sua nomina presidente della Comunità Europea, a distruggere e a gridare anatema Cristo e dalla sua Chiesa, che non l'hanno capito, che è stato proprio quel voto mancato che li inchioda alla verità, che non teme confronti. La Chiesa di Cristo riprende il suo posto di guida ed abbatte ogni resistenza avversa. Vai in pace, mamma, e grazie per la tua coraggiosa testimonianza. Ti sono sempre vicino. Il tuo Nicola. Roma, 21 ottobre 2004, ore 9:50. Nicola, mamma, io confermo ogni parola che tu stai per scrivere. Testimoniare Dio Padre stesso che questa notte mi ha avvolto nella sua luce di conquista non è cosa da poco. Sono solo convinta che i tempi sono brevissimi a nostra disposizione e che ogni avvenimento che ognuno di noi vive in se stesso va verso l'epilogo voluto da Dio stesso, ab eterno programmato. Non sconfitta, ma trionfo incondizionato del suo volere, gioia senza fine, mentre le sue stesse parole trovano conferma. Io sono il pastore buono. E prendo sulle mie spalle la pecora zoppa, quella smarrita, quella accecata dalla fuliggine, dalle seduzioni del sesso, della droga, dei facili guadagni, dell'ambizione. Quel piccolissimo spazio assegnatovi da colui che vi ama da sempre deve essere raggiunto subito, perché non vi trovi addormentati al suono della tromba dei miei santi e dei miei martiri che da tempo aspettano quel giorno radioso. Non temere, piccolissima mia creatura, perché il tuo Dio ti ama. Testimonia ogni mia parola di questi ultimi tempi, essa sarà conforto e balsamo per gli smarriti e gli sfiduciati. Non vedi come non è così tanto difficile tradurre in parole il mio volere? Roma, 2 novembre 2004, ore 8:30. Nicola. Il consacrato che ininterrottamente attinge il perdono dalla Chiesa, perdona e ne è perdonato. Roma, 12 novembre 2004, ora solare, 15:30. Nicola, mamma, sì, Serena, io confermo quanto ti accingi a testimoniare. Giorni fa ricevevo una telefonata di una sconosciuta che mi chiede di fissarle un appuntamento perché attraverso un libro che le era stato regalato il mio amico Nicola voleva attingere notizie perché la lettura del medesimo aveva suscitato in lei vivo interesse. Ed oggi alle 10 puntualissima è venuta a trovarmi. Mi dice subito che è la moglie di Buttiglione, ma che non trovava nessun nesso con il marito e Nicola. Mi ricordai perfettamente come Nicola mi avesse telefonato tanti anni fa a Sabaudia, chiedendomi di procurargli l'indirizzo di Buttiglione con urgenza. Maria, mia figlia, si ricordò che una nostra amica di Lecce conosceva la madre dell'onorevole Buttiglione e nel giro di 10 minuti avemo l'indirizzo. Fu così che ebbe inizio la mia amicizia con la madre dell'onorevole Buttiglione. Ma ieri, nel rivivere con la moglie i vari passaggi di questa vicenda, ho Ho capito, meglio recepito come la madre, attraverso il figlio, volessi arrivare al cuore della nuora. Mi sbaglio? Non so. Dio meraviglia sempre nei suoi progetti. Roma, 14 dicembre 2004, ore 11:50. Nicola. Nicola mio, sempre più mi spingi a testimoniare verità che, se anche sofferte, aprono il mio cuore alla gioia. Ho finito di ascoltare proprio in questo momento una telefonata da Como, di Lina, la moglie di Tommaso, mio cugino, che nel farmi gli auguri di Natale testualmente mi dice: Tommaso è stato definito dal professore che lo segue un caso unico, più che raro, perché mentre progredisce nella salute fisica, acquista una lucidità dello spirito che si manifesta nel ricordo di avvenimenti oramai passati da tempo. Ma tali ricordi non gli causano turbamento o sconforto, ma gioia. E Lina continua la sua narrazione. Pina, credimi, anche a me procura la stessa gioia. Pensa, non esco più da tanto tempo. Nel periodo più difficile andavo a vedere come stava Tommaso e lo vedevo che pregava. Allora mi sentivo utile e con gioia riandavo ai tanti anni trascorsi assieme a lui. Nicolù, oggi è stata la mia giornata di dono e ringrazio il mio Gesù che non mi abbandona mai e alle sconfitte fa seguire giornate di sole e di luce. Roma, 22 dicembre 2004, ore 10:45. Nicola, mamma, finché hai voce, testimonia a pieno ritmo. Dovrei cominciare da ieri per tradurre in lettere sensazioni e riflessioni che solo lo spirito è in grado di recepire. Alle 5:30 Padre Raffaele inizia il santo sacrificio. Eravamo in pochi, ma lo spirito era pronto. All'offertorio sento urgente l'invito di aiutare l'anima di zio Masino, ucciso dalla mafia, mentre si accingeva ad aprire la porta della casa e mettersi al riparo. Fidava nel suo coraggio e nella bravura della sua difesa, ma l'odio di colui che vegliava nell'ombra ebbe il sopravvento e spezzò il cuore di mio nonno. Alla sua morte venni al mondo io e un altro Tommaso prese il posto dello scomparso. Mi chiedo adesso. Sono passati ben 89 anni dal mio ingresso nel tempo e sicuramente altri anni da quel luttuoso evento. Nicola, mio figlio, chiude uno spazio di tempo ragguardevole e mi sollecita di andare in aiuto di questo parente. Chiedo lumi a chi è in grado di darmeli, ma Nicola stesso viene in mio aiuto. Vedi, mamma, come il male non si estingue nei dannati, così il bene dalla vittima che l'ha subito. Zio Masino ha dovuto aspettare quasi un secolo per godere della liberazione che un consanguineo offertosi vittima. Non ho ancora finito di testimoniare Nicola in calza. Durante la consacrazione vedo un bambino bello, con gli occhi azzurri come il cielo. Nicola, è il bimbo di Alessandra che deve essere protetto, così come il bimbo di Nicola, di Giulia, di Lalla. Cambiano i nomi, ma il ceppo è lo stesso. Segue poi la testimonianza di Amelia. Dovevo portare la macchina da cucire dal conoscente per farla riparare, ma nel dargli il nome di Nicola Reina perché la macchina apparteneva a Pina, me lo trovo nemico ed esclama: Sono tutti delinquenti. A questo punto, turbata, invoco Nicola. Non avevo finito di invocarlo che sento queste parole che ripeto a lui stesso: Non è delinquente chi è ucciso, ma chi uccide. A queste parole ammutolisce. È come se avesse ricevuto un colpo mortale. Chiedo ancora lumi. La polizia chiedeva a nonno di rivelare i mandanti che gli avevano ucciso il figlio. Lui li conosceva bene, ma non poteva rivelarlo, perché avevano minacciato di uccidere l'altro figlio, proprio mio padre, Nicola. Roma, 28 dicembre 2004. Sotto il peso della sciagura che ha investito tre quarti del pianeta Terra, mi trovo ancora ad invocare la misericordia di Dio Padre che trasforma la sua condanna in mezzo di salvezza. Leggi perfettissime di fisica reggono l'universo visibile, creato dall'Eterno in un atto di amore, ed affidati alla creatura perché ne custodisse l'ordine e non ne violasse l'amore che l'aveva generato. Oserà ancora inveire questa creatura tanto amata contro colui che vuole salvarla a tutti i costi prima che la parola basta tuoni e l'eterna condanna ricada su colei che l'amore di un Dio ha disprezzato? Mi ero alzata una prima volta all'ora 0:40, ma mi mancavano gli occhiali. Supero quella difficoltà e torno a letto perché sentivo Maria, mia figlia, che dorme accanto a me, che respirava male perché era raffreddata. Ritorno ad alzarmi verso 3:45, sento subito la presenza di Maria Santissima, mi sento forte e felice. Chiedo a lei di benedirmi con l'olio santo esorcizzato, chiedo conferma a lei come eseguire correttamente l'esorcismo trinitario. Mi sorride. Si siede al posto di padre Raffaele, io accanto a lei, e parliamo, parliamo. I messaggi che tuo tramite, io Nicola, ininterrottamente vi faccio arrivare, provengono da Gesù stesso. Non fate orecchi da mercante. Vedi che anche i proverbi antichi servono per svegliarvi? Animo, mamma, la vita è breve se sapete viverla, ma terribilmente lunga se non ne sapete apprezzare il dono. Dillo pure a Cecilia. Roma, 31 dicembre 2004, ore 7:15. Nicola. Mamma, testimonio ogni parola che tu scrivi. La controffensiva generosa ed eroica di Dio Padre, che si serve della stessa sofferenza per realizzare il suo piano di salvezza e trasforma l'umanità in un popolo nuovo, in cui all'odio si sovrappone la carità e l'amore, mi fa gridare grandi cose tu operi, o Dio degli eserciti, e il mio grido di riconoscenza grida Osanna al figlio di Davide. Alleluia. Roma, 14 gennaio 2005, ore 11. Nicola. Mamma, fino a quando sei ancora in grado di testimoniare la verità, non sottrarti di farlo. È un dono per te e per coloro che non ne scorgono la luce che emana dallo Spirito Santo. Ti è stato chiesto di optare per uno dei due atti di amore che investono il tuo spirito così umano e recalcitrante. Maria era decisissima a raggiungere l'Africa, sognava le spiagge dorate che aveva già visitate, ma io avevo gli occhi pieni delle devastazioni dei giorni appena trascorsi. Invocavo il cuore della Madre Dolcissima che mi rimanda al Padre. Piccola mia creatura, vuoi che Maria non parta? O scegli un abbandono totale al mio programma di salvezza, da sempre pensato? Ho scelto quello che il padre mi chiedeva, anche se sento lo scricchiolio delle mie ossa che fremono di dolore. Roma, 20 gennaio 2005, ore 4:15. Nicola, mamma, grazie a te da parte del tuo Gesù per la fedeltà alle ore notturne. Grazie a Vallì per il suo contributo alla tua serenità. Dille che non mi dimenticherò mai di lei. Vallì, te la sentiresti rifacendo lo stesso viaggio di ritorno, scrivere delle emozioni vissute allora nel nostro primo incontro? Io, Nicola, ti sarò vicino come allora. Vedi, Vallì, Antonella mi rifiuta perché è santo. Comprendi il mio tormento? Aiutami. Roma, 24 gennaio 2005, ore 4:15. Nicola, mamma, sono io, tuo figlio Nicola. Il solo che posso confermare la verità di quanto tu scrivi perché sono nella luce del vero. Nessun uomo ancora vivente lo può fare, anche se santo. Ecco perché ricevi richieste accurate di tanti che nei miei scritti trovano conforto. Mamma, la tua missione volge al termine. Sei stanca, chiedi a Vallì di aiutarti a mettere un po' di ordine perché non vadano perduti gli ultimi messaggi, che sono luce rivelata per gli uomini ancora viventi e tanto assetati di verità. Gesù è con te. Vai in pace. Roma, 25 gennaio 2005. Nicola. Mamma, Vallì è venuta a Roma non perché voi l'avete chiamata, ma perché io, Nicola, l'ho chiamata, così come chiamo tantissime anime presenti al mio spirito. Mamma, ieri l'attacco del mio nemico ha colpito te, mia madre, perché sei tu che, ancora vivente, connaturata a me, rappresenti la sua sconfitta. Ti ha fatto credere che fosse stato il vescovo Pecile a suggerirti di strappare quel messaggio. La Trinità coabita in te, ma è soltanto Gesù che può farlo, e solo alla fine della tua lunga vita. Non senti l'afflato del suo amore infinito? Brama a te, mamma, come segue con trepidazione Padre Raffaele e Maria Santissima viene a consolare i vostri animi feriti. Non temete, mamma, dillo a Cecilia, che la mamma celeste è lei la vittoriosa. Grazie, mamma, il tuo Nicola. Roma, 27 gennaio 2005, ore 6. Nicola, mamma, scrivi pure. Rendere testimonianza all'amore di un padre che è Dio e non è cosa possibile alla misera creatura. Questa pina che prima innalza l'offerta generosa di madre affinché il suo progetto da sempre pensato si realizzasse e poi la rende compartecipe degli stessi frutti. Essi sono stati dimezzati perché non meritati, e la sua parola di perdono trova conforto al mio cuore triste. Roma, 29 gennaio 2005, ore 4:45. Nicola, mamma, sei nella verità. Anche Sua Eccellenza Pecile te ne ha dato conferma. Maria Santissima. Pina mia, scrivi. Non c'è unguento che possa lenire e soprattutto guarire le ferite inferte al vostro corpo dal nemico delle vostre anime se non l'olio esorcizzato, dono preziosissimo dato da mio figlio Gesù alla sua Chiesa. Dillo a Mariangela che ne faccia dono ad ogni amico di Caserta, specificando che esso va tenuto vivo da una fede sempre più umile. Allora vedrete grandi miracoli, perché avrete unito cielo e terra. Maria Santissima, vostra madre. Roma, 13 febbraio 2005, ore 1:30. Nicola, mamma, grazie per la tua fedeltà ai miei inviti nella piena notte. Avevo notato come nel buio due libri nella parte più alta della libreria emettevano una strana luce e ieri notte ho pregato Cecilia di prendermeli. Tu, Nicola, mi esorti a testimoniare. Lo sarò più precisa domani perché ora è molto tardi e dovrei svegliare gli altri. Roma, 13 febbraio 2005, ore 17. Nicola, mamma, scrivi. È sempre doloroso ammettere di avere perso una partita nel grande gioco dell'esistenza, ma essa è solo una partita. Ripeti come hai fatto finora. Domani è un altro giorno. Sì, Nicolo mio, mi aiuterai a mettere un po' di ordine rendendomi chiaro quello che è oscuro. Due libri nella libreria della sala da pranzo, quando la notte mi recavo lì a pregare, mi invitavano con un piccolo segno luminoso ad occuparmi di loro. Il loro titolo: Linguaggio grafico ed arte infantile. Autore: Riccardo Dal Piaz. L'altro: Vittorio Messori. Ipotesi su Gesù. È passato tanto tempo da allora. I due libri trovati mi portano ad unire due avvenimenti così lontani. Era una sfida tra il dotto Lucio Lombardo Radice e l'altrettanto dotto Vittorio Messori, l'uno ateo, l'altro credente. È stato dato a Messori di testimoniare il miracolo più eclatante dell'epoca moderna avvenuto a Saragozza, una gamba già tagliata e seppellita al cimitero e ricresciuta sul moncone rimasto. Mi riporta il bimbo senza cervello, nato perfettamente, e che scrive dal cielo alla madre perché consegni le testimonianze dei medici che lo avevano visitato. Dio Padre continua ininterrottamente a ricreare quei figli, quel che i figli distruggono, dando continua prova del suo infinito amore. Come d'incanto, il ricordo mi porta ad un episodio oramai lontano nel tempo. Nicola, amico e compagno, assieme a Walter Calvieri e al figlio di Lombardo Radice, che frequentavano la scuola elementare della Pistelli. Si riunivano spesso a casa mia ed era la signora Radice che accompagnava il figlio. Ma quell'anno si era Pasqua e i ragazzi erano in chiesa per prepararsi alla prima comunione. A Giovanni era stato vietato dai genitori di accostarsi all'Eucaristia, ma in un attimo lui si alza dal banco e corre a cibarsi di Gesù, suscitando nei compagni perplessità perché non si era confessato. Roma, 19 febbraio 2005, ore 11:20. Nicola, mamma, scrivi, ti aiuterò a ricostruire quel messaggio che il mio nemico vi aveva spinto a strappare. Amore mio, concedimi di parlare con la mia Pina. Il processo sta causando scompiglio negli animi dei miei ministri. Se riuscirò a mutare i loro cuori, Pina, ne sarai testimone. Stringi ancora un po' quei denti. Tu sai quanto ti ami. Hai voluto dare la tua vita al cielo ed un arcangelo alla corte celeste, che fosse difesa a mia madre. Ora sorridi al tuo Gesù che soffre per i tanti peccati delle sue creature, anche veniali, e il tuo amore sarà refrigerio alle sofferenze delle sue piaghe sanguinanti. Il tuo Gesù di Nazareth. Roma, 24 marzo 2005, ore 16:30. Nicola, mamma, conosco la tua difficoltà a scrivere e da testimoniare, ma non puoi negare questo tuo sacrificio a colei che proprio questa notte ti faceva dono, un dono di fede e di amore, togliendoti dallo stato di sconforto in cui ti aveva prostrato il mio nemico. Ma ti sei accorta che ben poco può contro di te e che l'aiuto della nostra dolcissima madre unisce a sé e fonde in un abbraccio corale umanità tutta. Mamma, l'hai invocata per Gaspare, l'hai supplicata per padre Raffaele, perché non si allontanasse da quel tavolo della nostra casa, riportando armonia e gioia, l'hai supplicata per Antonella, perché quel quadro, rimasto incompleto e che è destinato a lei per il compleanno di 4 anni fa, da Lalla, potesse vedere il compimento promesso, dono di fede e di amore. I tempi sono tuoi, o mio Gesù. Io sono qui e ti grido, il mio, eccomi. Roma, 25 marzo 2005, ora legale, 10 e 25. Nicola. Mamma, ieri Mariangela, nella pienezza dello Spirito Santo, Spirito Trinitario, unico Dio, mi telefona gioiosa per ricordarmi come particolarissimo fosse per me questo giorno, che riunisce la data di nascita nel tempo, la sua data di ingresso alla sua vera vita e l'ingresso dell'inizio del trionfo di Nicola nell'era nuova. E questa notte, Maria Santissima ancora presente in sala da pranzo, come tante altre volte aveva fatto, quando avevo più bisogno del suo aiuto, mi conferma ogni cosa. Nel dono di fede e di amore che fonde padre Raffaele, Gaspare e tutti i nuovi virgulti e tutti coloro che sperano in loro credono, mi parla dell'ubbidienza dovuta soprattutto a Dio, autore della vita e della morte, e specifica come essa nasconda più o meno larvata, sopraffazione, desiderio di possesso, ambizioni nascoste, paure, dubbi, invidia, mentre solo Gesù, il Figlio di Dio, il solo, chiamando il Padre, con amore purissimo, accetta l'umiliazione e la croce per ripagarlo l'onta subita da Lucifero, la creatura più amata. Roma, 4 aprile 2005, ore 6:45. Nicola, mamma, la verità vi fa liberi. Padre Raffaele era caduto a terra una prima volta mentre celebrava e una seconda volta mentre il Papa moriva, proprio in sala da pranzo dove tante volte Maria Santissima, la Madre Dolcissima, aveva consolato il tuo dolore. Aveva inizio per lui quella liberazione da te continuamente implorata e che finalmente trovava conferma. Adesso, come un nodo scorsoio che opprimeva ogni vostra capacità intellettiva, si snoda la verità nella sua interezza e rende gioiosa la vostra anima. Ogni tuo interrogativo bramoso di luce ha la risposta che nel lungo scorrere degli anni ti ha aiutato a superare quella particolare difficoltà di quel momento e nella certezza che tutto trova conferma nel sì di Maria Santissima, depositaria del progetto originario di Dio Padre, sappiate attendere con fede ogni evento. Roma, 6 aprile 2005, ore 7:30. Nicola, mamma, testimonia la vittoria della Regina degli Angeli e dei Santi, Maria Santissima. Alla mia sofferenza dei giorni scorsi per la notizia della morte temporale del Papa Karol Wojtyla, a cui mi rifiutavo di credere, mi accingo a tracciare a larghi tratti gli avvenimenti succeduti a tale notizia. Mamma, scrivi, si può perdere vincendo o perdendo vincere. Queste tue parole, Nicolò mio, mi liberano dal tormento del dubbio e mi pongono in un'attesa gioiosa. Come se davanti ai miei occhi la sequela di un film si snodasse, trovano conferma gli avvenimenti che seguo dai teleschermi e che odo attraverso la voce del cronista. Questa umanità in cammino che segna l'epilogo di una realtà troppe volte annunciata e tante volte dimenticata mi portano ad una seria riflessione. Pensavo che la notizia del DNA, della realtà del Figlio di Dio, testimoniato dalla scienza medica mondiale, fosse bastato a scuotere la durezza dei nostri cuori, ma mi sbagliavo. Ci voleva l'olocausto di un santo che, come il Cristo, avesse come lui a piedi raggiunto ogni creatura aperta al suo invito, aprite la porta a Cristo, risuona ancora ai miei orecchi. Tutto cambia e va verso l'epilogo voluto ab eterno da Dio Padre. L'affluire di una massa enorme arrivano da tutto il pianeta Terra e testimoniano una realtà che non teme confronti. Roma, 10 aprile 2005, ore 1:10. È stato necessario l'olocausto di un Papa perché Dio Padre potesse realizzare il suo progetto di amore? I vincitori? Mamma, A voi, i più prossimi al trono di Pietro, i più vicini al cuore di Maria Santissima, guidati tra le tenebre più fitte di un paganesimo imperante, è toccata la sofferenza più nascosta, quella dell'amore tradito. Avete raccolto i gemiti delle mogli tradite, delle umiliazioni dei giusti e dei puri di cuore, gli insulti diretti come allora al Cristo morente: se sei Dio scendi dalla croce ti crederemo. Ma oggi è diretto alla Chiesa di Cristo, ai suoi ministri, ai suoi fedeli. Non temete, grida a voi la mamma dolcissima da Medjugorje. Non temere, mamma, ti dice il tuo Gesù di Nazareth. Te lo ripete padre Raffaele. Lui ti ha portato il peso di una sofferenza di corpo e di spirito che ti procurava dolore perché non la capivi. Ecco perché è stato necessario l'olocausto di un papa.